Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Mai come in questo momento stiamo entrando nell'era digitale, c'è da dirlo, anche perché i rapporti adesso sono tutti virtuali, quantomeno così. Possiamo evitare di incorrere in questo coronavirus che ci sta un pochino limitando le nostre azioni. Buon pomeriggio, è Chiara Maria Gargioli che vi parla da microfoni di Slash Radio Web. Questa era la sigla di Orizzonti Multimediali, l'appuntamento con la tecnologia a cura dell'INVAT e soprattutto di Marino Attini, coordinatore proprio di INVAT, che è già collegato con noi questa volta da Trieste e non da Roma, non è qui con noi per evidenti motivi, ma l'importante è che c'è e che è pronto a darci tante notizie. Buon pomeriggio Marino.
Buongiorno, buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, puntuali, come sempre, come ogni secondo mercoledì del mese, non ci ferma nulla noi.
No, assolutamente, noi siamo tecnologici poi, quindi non possiamo proprio fermarci.
Logici, quindi andiamo dappertutto in un modo o nell'altro.
Direi che insomma è forse la rubrica che senz'altro sopravvive, perché dobbiamo far ascoltare ai nostri soci, a chi ci segue, ai nostri ascoltatori, proprio l'importanza della tecnologia, anche e soprattutto in questi momenti in cui si rende necessaria. Per esempio, adesso, che cosa hai fatto di più del solito con la tecnologia in questi
Guarda,
giorni?
Io ho cercato di profilare anche questa puntata di Orizzonti Multimediali proprio perché vivendola un po' anche attraverso l'INVAT, attraverso anche i nostri soci e collaboratori dell'Unione, per carità. Chiaramente sì, queste situazioni così particolari pongono dei problemi, possono porre delle limitazioni eccetera eccetera, e quindi diciamo gli argomenti che tratteremo oggi, sebbene sono comunque argomenti chiaramente di attualità tecnologica, ma si rispecchiano molto bene su quella che è la situazione attuale, nella quale ovviamente ci si trova a dover affrontare anche da un punto di vista tecnologico, se vogliamo, cominciamo per esempio a parlare delle scuole, il discorso di lavorare ovviamente da casa, ma non solo delle scuole, anche il telelavoro in generale. E quindi ci si pone spesso e volentieri anche nelle condizioni di dover utilizzare delle app, di dover leggere dei documenti, eccetera, eccetera, che non sono sempre purtroppo accessibili, e questo lo sappiamo. L'INVAT peraltro continua la sua lotta imperterrita con le grandi aziende, ma non solo una lotta ma anche una collaborazione, proprio per cercare di trovare una quadra il più possibile reale, effettiva su questo problema. È un problema che però si ripresenta ogni qualvolta che noi ci troviamo o su nuove applicazioni o su nuovi siti web, e ogni qualvolta ci si trova in situazioni in cui ovviamente non, l'attenzione magari cala anche su queste cose, per esempio uno tra tutti le normative, alcuni comunicati che sono stati pubblicati dal Ministero non erano accessibili in questi giorni.
Ah ecco, questo è interessante.
Questo diventa un problema. E allora io ho letto tanti messaggi di amici che ovviamente hanno detto: ma com'è possibile che questo accada? E questo accade come accadono mille altre cose anche al di fuori della disabilità visiva o della disabilità in genere, cioè purtroppo nel caos, nella situazione in cui ci si trova può succedere. Però la cosa importante è che noi non ci lasciamo mai prendere dalla sprovvista, cioè non aspettiamo che ci sia una soluzione dall'altra parte, magari la soluzione la troviamo noi. E per questo tra gli argomenti che ho inserito oggi ho voluto focalizzare principalmente su un prodotto che molti conoscono già perché lo utilizzano, io per primo, il Voice Dream Reader, che adesso invece è stato equipaggiato con un modulo aggiuntivo che si può acquistare anche singolarmente, ma ne parleremo più approfonditamente tra poco, che si chiama Voice Dream Scanner. Questo ci permette sostanzialmente di facilitarci la vita quando invece i documenti non sono accessibili, ma sono o fotografati che è la cosa peggiore, o scritti chiaramente in maniera errata, traditi in maniera, no? I classici PDF che non sempre sono accessibili. Ecco perché ho voluto un po' parlare di questo, poi parleremo anche di un'altra cosa molto importante che è la socializzazione, cioè la community, e per questo parleremo di un progetto che si chiama NetBlind e che proprio è un grandissimo esempio di community, proprio quando, come in questi momenti, le persone, io lo vivo come presidente sezionale qui di Trieste, su parecchi soci che si trovano in difficoltà proprio perché manca l'elemento più prezioso, il volontario.
Ne abbiamo parlato anche ieri, ne abbiamo un po' anticipato, è stato con noi il fondatore proprio di NetBlind, ma ne riparliamo volentieri per chi ieri non avesse avuto modo di ascoltare. Sì, è stata insomma un'iniziativa molto, molto importante.
Molto importante, che io ti dico, avevo già inserito, come sapete, il News viene redatto ben parecchi giorni prima per dare il tempo alla redazione di poterlo realizzare in audio, e io l'avevo già inserito, infatti mi sono accorto, ma ne parleremo anche da un punto di vista forse
più tecnologico proprio, no?
Ecco. Poi ovviamente accenneremo anche a tutti quelli che oggi sono quegli elementi che ci permettono di non andare a toccare tutto, a cominciare dagli interruttori. Torno per un attimo, anche se col sorriso, che ci vuole il sorriso un po', no? E alla nostra Alexa o Google Home o comunque assistenti vocali, dove chiaramente oggi il vantaggio potrebbe essere, ma non solo sugli assistenti vocali, anche su altri dispositivi, quello di non dover per forza appoggiare le mani su cose come gli interruttori, le maniglie, situazioni in cui ovviamente si è esposti a un maggiore rischio di contagio.
Certo.
E quindi nel piccolo, diciamo, anche la tecnologia sta dando i suoi aiuti, ci sono ovviamente piattaforme ad oggi che sono saltate fuori come Edmodo e come altre piattaforme che servono per la didattica, che non sempre sono totalmente accessibili, il discorso del registro elettronico, però chiaramente Invat è sempre attenta e dietro le quinte sappiate che ci sta lavorando in maniera pesante proprio per cercare di portare avanti queste cose, e quindi diciamo questo è un po' il profilo che ho voluto dare a questa puntata di Orizzonti Multimediali, che anche per me è un po' particolare, perché non vi nascondo che io per me è sempre un grande piacere arrivare a Roma, vado a farmi la mia mangiatina proprio un posticino vicino alla radio, poi vengo in radio, trovo persone meravigliose, mi faccio la mia puntata. Beh, chiaramente devo farmi 11 ore di treno, per cui anche se i treni ci fossero stati, francamente credo che oggi avrei rinunciato, perché il rischio poteva essere...
Dobbiamo anche essere, insomma... un po' più attenti, no? A queste
Certo, noi abbiamo cominciato prima ancora, abbiamo cominciato fortunatamente grazie appunto alla proposta del nostro presidente della regione, che con una regione che confinava con il Veneto, ci eravamo messi già in allerta ben prima, per cui insomma i casi fortunatamente sono non sono tanti, ecco, speriamo che rimanga così la situazione, però questo è un motivo in più per cui bisogna prestare grande attenzione e soprattutto far squadra, cioè è inutile che 10 stiano attenti e uno no, perché quell'uno che arriva in famiglia o arriva in classe o arriva dovunque noi lo possiamo incontrare può essere fatale, abbiamo visto in tanti esempi, e quindi ben venga che sia oggi la possibilità e la tecnologia per poter diciamo comunque svolgere le nostre attività. Stamattina ti ascoltavo via Skype.
Ah sì, hai visto? Abbiamo tentato di essere più tecnologici possibili anche noi, perché così limitiamo anche qui naturalmente per noi, per la redazione, gli arrivi, insomma noi siamo relativamente pochi, quindi lì si parla di assemblamenti che di solito riguardano un numero maggiore di 4-5 certo. persone, noi siamo 3, di solito ognuno per una stanza, quindi in realtà siamo abbastanza fortunati, non abbiamo questa situazione così preoccupante. Però comunque ecco, se si riesce a limitare il numero delle dirette dalla redazione in tanti, magari lo cerchiamo di attuare proprio per un rispetto delle norme e per un rispetto anche nostro, reciproco degli altri, per comunque uscire di casa comporta un rischio maggiore di rimanere a casa, perciò.
Certo.
Questa mattina abbiamo provato, faremo altre prove tecniche venerdì e poi vi diremo come decideremo di procedere per la prossima settimana.
Insomma, la qualità che arrivava era... Poi, ripeto, l'importante è i contenuti, insomma, anche se la qualità non è sempre eccezionale, non siamo dei cantanti che stanno cantando su una base, per cui devono avere audio. Poi la tua voce è bella sia al telefono che via Skype che via microfono.
Grazie, troppo buono Marino, sei troppo buono tu. Allora, iniziamo con l'ICT News.
Iniziamo con l'ICT News e poi entriamo nel vivo della tecnologia.
Perfetto.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. Voice Dream Scanner, un'integrazione del noto Voice Dream Reader, per aiutarci in modo egregio ad acquisire e leggere i documenti cartacei superando le barriere di inaccessibilità. Lampadino e Caramella, un cartone animato inclusivo pensato per tutti i bambini dai 2 ai 6 anni, normodotati, ipovedenti, ciechi, sordi e autistici. Da un'interessante idea può nascere un importante servizio. È il caso di NetBlind, che mette in comunicazione persone non vedenti con i volontari. Abbiamo avuto modo in passato di presentare ed apprezzare la nota app Voice Dream Reader, che oggi ci permette di leggere documenti provenienti da file di diverso formato e dalle fonti più diversificate. Oggi parliamo invece di Voice Dream Scanner, app che si integra alla precedente aggiungendo una potente funzione di acquisizione e di OCR, che rende l'intera soluzione un efficace strumento che permette di superare in ogni situazione l'annoso problema di testi inaccessibili. Il sistema OCR è integrato nel dispositivo e funziona sempre, senza la necessità di connettersi ad internet e pertanto i dati mantengono la riservatezza. Il costo di questo add-on, che può anche essere utilizzato singolarmente, è di €6,99 e l'acquisto ne consente un utilizzo illimitato senza bisogno di alcun abbonamento. La fotocamera viene guidata nella centratura con un buon risultato anche in condizioni di scarsa luminosità. Integra potenti funzionalità come l'orientamento automatico dei documenti e il riconoscimento della lingua, laddove vengano utilizzati caratteri latini. Si intitola Lampadino e Caramello nel magi regno degli Zampa ed è una serie di cortometraggi ideati con la collaborazione di medici, insegnanti e psicologi con l'intento di realizzare episodi in cartone animato che siano inclusivi e pensati per tutti i bambini dai 2 ai 6 anni. Normodotati, ipovedenti, ciechi, sordi e autistici. Le avventure dei due protagonisti andranno in onda su Rai Yo-Yo da marzo 2020 e saranno anche presenti sull'app del canale e su Rai Play, con 20 coinvolgenti storie della durata di 6 minuti ciascuna. Ci sono voluti ben 2 anni di lavorazione con l'utilizzo di una tecnica particolare che si chiama Cartoon Able, un lavoro prodotto e sceneggiato da Andrea Martini per Animondi, società di creazione di contenuti audiovisivi. Per la realizzazione sono stati curati i più minimi dettagli, dai colori al linguaggio alla semplicità dei dialoghi, con una traduzione simultanea in LIS, la lingua italiana dei segni. NetBlind è un'app che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, che mette in condizioni persone diversamente abili di organizzare la propria giornata in autonomia, grazie agli utenti iscritti alla relativa community come volontari. Si tratta di un progetto che unisce le esigenze di persone con disabilità visiva allo spirito civile di tanti volontari e a tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione e donare il proprio tempo. Gli utenti di NetBlind potranno mettersi in contatto tra di loro organizzando accompagnamenti, viaggi, attività ricreative e sportive e tanto altro ancora. Questo progetto nasce per agevolare i non vedenti nella ricerca di accompagnatori. I primi commenti sono molto positivi, soprattutto per chi si muove e viaggia. Va precisato che, anche se non specificato dall'ideatore, il servizio è gratuito per le prime 3 richieste, ma poi diventa a pagamento, anche se con un canone annuo irrisorio.
E rientriamo con Marino Attini, collegato da Trieste. Dunque, andiamo in ordine?
Sì, allora, diciamo, come hai visto, abbiamo trattato degli argomenti abbastanza diversificati che entrano ed escono attraverso la tecnologia. È stata una combinazione, tra l'altro, questa cosa di lampadino e caramella.
Perché ne quando parliamo ci... verso le 4, diciamolo subito, a chi ci sta ascoltando approfondiremo proprio con l'ideatore di questo cartone animato incredibile, perché è accessibile proprio per tutte quante le disabilità, perciò è molto interessante da spiegare e da raccontare.
Infatti. Tra l'altro è stata una combinazione, dicevo, perché tu mi hai chiesto appunto questa di integrare, diciamo, di fare un mix tra orizzonti multimediali e questo appuntamento, che mi ha fatto molto piacere peraltro. Mentre io avevo già inserito questa notizia nel mio ICT News, che, come dicevo, si viene preparato alcuni giorni prima,
sì.
Ed è stata proprio una pura combinazione, per cui vuol dire che il destino era questo, quindi mi fa ulteriormente piacere. Tra l'altro, appunto, come mi avevi richiesto, avremo in collegamento anche Francesco De Domenico, perché così possiamo raccontare anche noi nel nostro piccolo di quello che abbiamo già trattato in Orizzonti Multimediali, che era il cartone animato che abbiamo realizzato io con su idea di Francesco De Domenico. Abbiamo prodotto questo cartone animato di cui abbiamo già parlato alcune puntate fa in Orizzonti Multimediali, per cui c'era anche per noi un piacere conoscere questi autori che tra l'altro hanno lavorato in maniera incredibile proprio su una multidisabilità, lavorando sui colori, lavorando su tantissime sfumature, con la collaborazione appunto di medici, di psicologi, di persone. Mi interessa molto questa cosa, è un grandissimo esempio di un lavoro di sinergia proprio a favore delle diverse disabilità messe assieme.
Molto interessante, sì.
Ecco, allora, diciamo che potremmo cominciare a parlare del primo argomento, l'argomento che forse diciamo mi sta a cuore di più, che deriva proprio dal fatto che ultimamente si ha la necessità sempre più di scaricare dai siti istituzionali dei documenti anche importanti, ripeto, in questi giorni più di qualsiasi altro, oppure ci si trova in condizioni di dover andare a leggere documenti al volo. I nostri telefonini sono tutti dotati di fotocamera, sappiamo già che ci sono parecchi programmi, primo tra tutti Singhai e poi altri, che ci permettono un po', i cosiddetti coltellini svizzeri, di fare questa attività. Diciamo che per la persona ipovedente sono abbastanza allineati, forse si differenziano per le persone non vedenti che devono utilizzare il voice over, il talkback, e devono essere guidate nella inquadratura e nella ripresa del foglio che devono farsi leggere. E su questo devo dire che abbiamo fatto delle sperimentazioni e sicuramente quello che ha dato i risultati migliori in termini di inquadratura e di guida dell'inquadratura è stato il Voice Dream Scanner, che molti non conoscono perché siamo abituati ad utilizzare il Voice Dream Reader. Voice Dream Reader è un'app che si scarica sul vostro smartphone e permette appunto di andare a leggere testi che normalmente noi acquisiamo, quindi PDF, quindi Word, TXT, eccetera, eccetera. Questi testi però devono essere, cioè questi documenti devono essere testuali. Cosa significa? Significa che all'interno del file, che naturalmente un normodotato vede in formato grafico, c'è il contenuto testuale che viene rilevato e letto. il vantaggio di Voice Dream Reader è proprio quello che io ho la possibilità di andare a leggere, interrompere, tornare indietro, salvare il documento, salvare l'audio, fare tutta una serie di operazioni che possono essermi preziose. In particolare l'ipovedente ha la possibilità di leggere il documento attraverso il foglio nativo, quindi con lo sfondo bianco e le scritte nere, nel qual caso si vada proprio a parlare di un foglio tradizionale, ma può essere un dépliant anche con colori invertiti, non ha importanza, comunque l'immagine originale è la parola che viene letta, quindi questo è molto comodo anche perché inconsciamente noi facciamo comunque una memorizzazione delle nostre informazioni, anche visiva, per chi ovviamente ha la fortuna di poterlo fare. La caratteristica invece è anche quella di riformatare il testo in un formato testuale con i caratteri che voglio io, con lo sfondo che voglio io, con i colori che voglio io, eccetera, eccetera. Io utilizzo tantissimo nel mio residuo visivo questo strumento, che se vogliamo è una rivoluzione da un punto di vista di dire, io stesso ho l'ingranditore in casa, lo uso tantissimo, anche una sintesi vocale, eccetera, eccetera. Però sempre più ci troviamo in condizioni di doverci muovere e quindi quando ci troviamo in movimento, i prodotti che possiamo installare sul nostro smartphone, ancora meglio sul tablet, per chi ovviamente appunto ha un residuo visivo, quindi può apprezzare lo schermo più grande, e questi sono preziosi. Invece, per quanto riguarda il prodotto di cui trattiamo oggi, è un add-on, cioè un add-on che si affianca, che si integra con il Voice Dream Reader, che si chiama Voice Dream Scanner. Perché questo prodotto? Questo prodotto per due motivi. Il primo motivo è abbastanza semplice e più tradizionale, il fatto di poter fotografare un determinato documento e avere la possibilità di farlo leggere, e questo lo abbiamo fatto con tanti documenti. Ma la forza di integrazione tra le due cose è proprio l'OCR, cioè il riconoscimento ottico dei caratteri. E quindi quando noi abbiamo un documento che a volte anche in internet viene scansionato e viene salvato in formato PDF come fosse un'immagine, ecco che con l'integrazione di questi due prodotti noi abbiamo per esempio la possibilità di fare il download del nostro file, come lo farebbe un normodotato, mm-hmm. e farlo leggere da questo prodotto. Io stamattina ho fatto anche delle sperimentazioni un po' cattive e gli ho messo in pasto un modulo che era stato compilato in parte, diciamo precompilato, e in parte invece scritto a mano, con la mia calligrafia che è abbastanza felina come calligrafia, per cui l'ho messo a dura prova e sono rimasto piacevolmente sconvolto, perché ha letto bene, ha letto le date correttamente, ha letto la città, Trieste piuttosto che la via, le cose che erano scritte le ha lette esattamente come andava a leggere i caratteri tradizionali, quindi questo è proprio un esempio che ci può permettere di superare quelle che sono le barriere che ci possiamo trovare giustamente e sulle quali ovviamente va segnalata cosa, cioè si può anche alzare la voce, ma spesso e volentieri ci si deve prima di tutto risolvere il problema. E quindi con dei costi molto bassi, perché ripeto, il Voice Dream Scanner costa 6,99 euro, mm-hmm. Quindi parliamo proprio di prezzi molto molto limitati, siamo su prezzi tradizionali e riusciamo ad avere a disposizione qualcosa che sfrutta l'hardware che noi abbiamo sul nostro smartphone oppure sul nostro tablet, dove oggi come oggi abbiamo delle telecamere, abbiamo il flash, la luce LED che illumina, quindi ci troviamo in condizioni di avere un hardware più che sufficiente, più che ottimale, cosa che invece fino a qualche anno fa non c'era. Però ripeto, soprattutto per le persone non vedenti è un vantaggio, perché fa l'inquadratura dell'immagine in maniera molto guidata, molto precisa, quindi ci dà la possibilità. Io ho fatto anche una prova con il classico libro che ha la piega, sapete che il centro pagina ovviamente in alcune pagine non riesce a girarsi bene, quindi c'è una curvatura del foglio, se vogliamo, verso il centro. E a volte anche la persona normodotata stenta a leggere con attenzione se non preme bene il foglio. Io ho fatto una foto, chiaramente non è la lastra della la fotocopiatrice dove io vado a premere il foglio e quindi sto dritto per forza. E in questo caso io ho fotografato il libro nudo e crudo e lui è riuscito a leggere anche sulla curvatura, cosa un po' più difficile perché c'è una storpiatura dei caratteri, o anche in condizioni in cui le scritte non erano dritte ma erano rotonde intorno a un cerchio. Devo dire la verità che era un po' di tempo che non facevo delle prove con sistemi di questo tipo, ero abituato a studi su OCR che avevo anch'io fatto e approfondito anni fa, e per essere un prodotto di 7 euro scarsi fa veramente miracoli. Per cui direi che giustamente dobbiamo a volte essere noi a cercare di risolvere il problema prima che lo risolvano gli altri. Questo non vuol dire che si deve mollare il colpo, anzi, ripeto, in alcuni casi questa cosa non è sormontabile, lo sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, ci sono delle applicazioni, oggi proprio oggi ne è venuta fuori un'app di un'altra banca che ovviamente hanno aggiornato e non è più accessibile come prima, quindi è un combattimento continuo su questo fronte che INVAT e l'Unione Cechi devono portare avanti assolutamente con grande forza. E abbiamo ascoltato la scorsa puntata Roberto Scano, che tra l'altro appunto riavremo di nuovo perché ci sono delle novità, è uscito il nuovo documento appunto che racchiude un po' quelle che sono le normative, e quindi mi ripropongo già dalla prossima puntata, ovviamente questa volta non l'ho fatto perché per ovvi motivi siamo un po' in difficoltà, ma la prossima volta vorrei riaverlo ai microfoni per parlare proprio di quelle che sono le normative che vanno a normare proprio diciamo tutte quelle che sono le regole che una pubblica amministrazione soprattutto deve seguire, ma anche le grandi aziende, per rendere accessibili i documenti e i siti internet. Quindi questo è un po' il motivo per cui dobbiamo sempre far squadra, e soprattutto se avete delle segnalazioni ricordatevi che info@invat.info è sempre a disposizione. E quindi noi saremo ben contenti nel momento in cui abbiamo delle segnalazioni che anche da parte vostra su quelle che sono i malfunzionamenti o le difficoltà che avete riscontrato diciamo nella navigazione quotidiana, diciamo, o nell'utilizzo degli strumenti elettronici.
Marino, ti facciamo prendere fiato, direi, così concludiamo questa prima notizia e poi ci spostiamo sulle altre due che abbiamo dato con ICT News, e immagino, insomma, spostando un po' l'ordine, parleremo prima di NetBlind e poi a questo punto parleremo di Lampadino e Caramello nel Magi Regno degli Zampa.
Sono curiosissimo. Cartoni animati, sono curiosissimo.
Veramente, faremo un accenno a questo per poi fare l'approfondimento anche con l'inizio della puntata di Slash Box. Mandiamo un brano e rientriamo.
Perfetto. Grazie.
Rientriamo su queste note e affrontiamo il secondo argomento, appunto, che noi ieri abbiamo iniziato ad affrontare. NetBlind, una piattaforma particolarmente interessante che però per noi ha ancora qualche criticità. Marino, non so se tu concordi. Marino, non lo sento più e quindi rifarò quella stessa domanda. Dicevo che ieri abbiamo presentato NetBlind e appunto Luisa ha dichiarato qualche perplessità. L'iniziativa è molto buona, è partita da poco, circa un mese, e quindi è ancora naturalmente in evoluzione, alla ricerca tra l'altro di migliorarsi, grazie anche alle critiche, critiche di tipo costruttivo, naturalmente, che gli utenti potranno fare. Dovremmo avere Marino Attini collegato di nuovo da Trieste. Ci sei?
Eccomi qua.
Ok, perché prima facevo le domande da sola. Allora, dicevo, ne abbiamo accennato già ieri a questa nuova piattaforma. Noi abbiamo rilevato qualche criticità. E qual è il tuo punto di vista?
Ma guarda, io la porto avanti come progetto tecnologico, nel senso che la mia osservazione voleva essere: non sempre le app devono avere caratteristiche particolari, fare cose incredibili, ma qualche volta anche una semplice comunicazione, perché alla fine non è altro che uno skill che viene redatto dal volontario, che abbina un database che è quello che è la richiesta del non vedente. Se vogliamo dire, l'applicazione banale si basa più che altro su una community, e quindi è un'evoluzione. Io l'ho vista come un'evoluzione di cose che sono nate banalmente, come WhatsApp, che se pensiamo era banale, cioè i primi utilizzatori di WhatsApp hanno detto: ma come, esistono già gli SMS, eccetera, eccetera, che cosa vogliono questi? Però alla fine queste cose possono portare a delle delle cose positive. Certamente tra il dire e il fare probabilmente ci sono tante cose in mezzo. Io stesso mi sono chiesto, ma la posizione invece di cose storiche come l'Univoc, come quella che è la realtà nell'ambito. Poi anche qualche criticità, appunto l'ho specificato anche appunto nella ICT News, perché diciamo, se noi andiamo a guardare la scheda dell'applicazione vediamo che non c'è scritto nulla come attività a pagamento, invece poi uno si trova, anche se un canone irrisorio, si trova la sorpresa che dopo la terza richiesta uno deve anche pagare. Almeno io ovviamente l'ho vissuto solo da un punto di vista diciamo di ricerca di quelle che potevano essere le novità interessanti da far presente, perché ce ne sono tante di applicazioni, di cose. Qui era più una questione concettuale, però sono curioso di quello che mi racconti tu, perché io purtroppo ieri non ho avuto modo di sentire questo.
No, l'iniziativa è senz'altro molto lodevole, però per esempio Luisa, che era in studio ieri con noi, faceva notare forse della necessità di filtrare un po', no, la selezione dei volontari, perché sosteneva che il volontario comunque insomma deve avere determinate caratteristiche, oltre che di affidabilità, anche di una propensione particolare nei confronti dei soci o comunque delle persone con disabilità in generale, perché stiamo parlando di una piattaforma che non è strettamente legata all'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti.
Assolutamente.
Nasce come indipendente, anzi, e quindi naturalmente una sorta di prefiltraggio e di colloquio comunque preventivo per far sì che chi decide di candidarsi sia adeguato, ecco, forse questo.
Infatti anch'io proprio per questo prima ho accennato all'Univoc, perché già diciamo su piattaforme, su realtà consolidate appunto come la nostra, io ho sempre sostenuto che è importante una selezione o quantomeno una classificazione, ma da parte appunto previo un colloquio, previo un corso,
previo un corso, perché insomma
delicatissima.
È una cosa molto delicata, tra l'altro ci si affida completamente a queste persone, quindi bisogna essere sicuri che ci si affidi alle persone giuste, no?
Certo, quello che mi è piaciuto diciamo e il concetto di network, cioè io sono partito dal presupposto, anche se vai a leggerlo sul sito su netblind.it, sostanzialmente il prodotto è stato pensato e sviluppato da persone non vedenti, e quindi mettendomi nei loro panni dico, beh, probabilmente ci deve essere una regia che filtra un po', che gestisce il tutto all'interno del sistema, per questo dico secondo me dovrebbe svilupparsi in un certo modo, anche se già quando noi abbiamo un volontario fra virgolette faccia a faccia, comunque conoscendolo di persona, già allora diventa un po' difficile, lo vediamo anche quando affrontiamo il problema del servizio civile per esempio, no? Per cui la vedo molto positiva da un punto di vista proprio di dire, come si parlava prima, la persona che si muove. Noi abbiamo per esempio un socio che è bravissimo, perché lui ha 3 lauree, gira l'Italia dappertutto, e spesso e volentieri mi dice, sa, io avrei bisogno di un volontario che però mi parli inglese, perché devo tradurre quel testo, cioè devo andare a quella conferenza eccetera eccetera, come viceversa per esempio è difficile trovare, e quindi una persona che si sposta magari quando arriva a Milano può provare a profilare, informarsi su chi può essere a disposizione, però come giustamente dici tu, quello che non è specificato nell'app è questa, diciamo, prima di poter skillare una persona all'interno di un'app e creare una notifica, perché alla fine non fa altro il software, appunto fare una preselezione, dare una sorta di bollino di sicurezza, perché sai, cioè, ci può trovare in situazioni dove veramente può succedere il peggio, e poi voglio vedere chi risponde, se chi ha fatto l'app, se chi ha cercato il volontario o se il volontario stesso, insomma questo è indubbiamente una cosa che supera un po' il concetto. Per questo io prima ti ho detto, la vorrei vedere da un punto di vista tecnologico, no? Perché indubbiamente se la vediamo in un concetto di rete ampliamo e soprattutto velocizziamo quello che può essere la funzione principale, cioè la scelta magari di un volontario in condizioni in cui non hai la possibilità di avere le persone abituali che ti accompagnano. Ecco, questo è un po' come qualche applicazione che ti dà la possibilità di avere dei volontari che ti assistono da un punto di vista visivo, cioè che ti guidano attraverso l'app, no? Sai che ci sono applicazioni che fanno anche questo tipo di lavoro.
Sì.
E anche lì potremmo discutere sul fatto che chi ti trovi dall'altra parte, cioè se c'è una persona qualificata o una persona magari che ti fa attraversare perché si dimentica di vedere se il semaforo è verde dall'altra parte, cioè quindi è un po' difficile sempre questa cosa qua. Diciamo che la tecnologia ti dà il collegamento, ma ci vuole sempre qualcuno che ci metta del suo per regolamentare il tutto. Questo sono assolutamente condivido assolutamente quello che diceva Luisa ieri.
Sì, infatti questo andrà senz'altro migliorato, però ricordavo anche, non so se tu eri riuscito ad ascoltare tutto quanto la mia domanda, perché appunto poi mi sono accorta che non eri in linea, comunque è stato anche molto costruttivo, perché giustamente loro si affidano anche tanto ai commenti, alle richieste degli utenti, proprio per migliorarsi dal momento che è nato da pochissimo.
Sì.
È una piattaforma estremamente nuova e quindi naturalmente sono consapevoli che devono migliorare in tanti aspetti, ecco.
Certo, no, ma a me piace l'idea personalmente, penso che se gestita correttamente possa diventare uno strumento, ripeto, utile. E comunque ho visto che sul loro sito pubblicano, non hanno messo un punto in cui uno può scrivere una chat proprio in chiaro, però cercano di pubblicare quelli che sono i commenti o le situazioni in cui si trovano le persone che lo stanno provando. Insomma, io ho guardato anche sull'App Store, dove ovviamente c'è la libertà di poter scrivere, che c'è la valutazione, no? Come tutti i pacchetti, e diciamo che la maggior parte dei commenti sono molto positivi. Poi c'è qualcuno che se ha fatto qualche commento è più per il commento, come dicevo prima, del fatto che non ti dicono che a un certo punto devi pagare una quota, che poi è ridicola, non so neanche perché, cioè o metti una quota più alta, ma una quota di 3 euro mi sembra assolutamente base. Però c'è da dire anche che nei profilarsi dei volontari ho visto che il volontario può anche chiedere un compenso, su cui loro non prendono la responsabilità. Anche questo è un argomento un po' delicato.
Certo, assolutamente. Infatti, però i compensi ci ha spiegato che sono veramente molto bassi.
Sì, molto bassi, sì. È vero.
Questo ce l'ha detto, perché c'è qualcuno che appunto aveva anche avanzato questo dubbio, dicendo ci sono alcuni, se andiamo sul sito, perché ricordiamoci un sito netblind.it, non risulta, diciamo, una piattaforma gratuita, poi di fatto invece ci sono alcuni punti in cui è scritto per il pagamento, quindi era anche questo un punto un po' diciamo confusionario, no?
Sì. Un nascosto, per dirti la
un
verità.
Un nascosto, sì. In realtà sono dei costi di gestione,
dire,
più o meno,
voglio,
no?
Dire le assicurazioni, per carità.
No, quei
contratti in cui c'è scritto in piccolo la clausoletta in inchiostro.
Sì. Sì, infatti, più o meno diciamo sono dei costi di gestione, da quello che abbiamo capito, insomma dei costi necessari ma proprio minimi, veramente si parla di sotto l'euro o massimo un euro, due, insomma cose del genere, ora non ricordo nello specifico.
Tre euro. Sì.
Quindi insomma, voglio dire, è una cosa molto, molto sostenibile, assolutamente, direi.
Cosa facciamo? Ascoltiamo ancora un po' di musica?
Ma sì, mettiamo un altro po' di musica e poi iniziamo con te a parlare di questo incredibile cartone animato Lampadino e Caramello nel Magiregno degli Zampa, e così
esatto.
Lo introduciamo come argomento e poi invece passiamo proprio all'approfondimento con il nostro primo ospite di Slash Box e con te per parlarne più nel dettaglio.
Poi avremo in studio anche sul finale, visto che appunto i due prodotti si possono, diciamo, avvicinare, ecco, anche se il nostro prodotto ovviamente è molto più semplice, quello realizzato da Irifor, che un'amicizia a prima vista. Avremo l'autore, Francesco De Domenico,
che conosciamo, sì, come no, torniamo anche a parlare con lui, così capiamo anche quanto è difficile realizzare un cartone animato accessibile.
Infatti.
E allora rientriamo naturalmente con Marina Attini, collegata da Trieste.
Sono qua, sono qua. Questa volta ci sono.
Ci sei con il tuo ospite.
Sì, Francesco De Domenico, che è già stato ospite con noi. Saluto, ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Eccolo qua. Allora, Francesco, vi racconto molto velocemente per chi magari non aveva seguito la puntata in cui abbiamo parlato di questo anche con Massimo Vita, che approfitto per salutare. Francesco un giorno è venuto a trovarmi e mi ha detto: ma sai, sarebbe bello poter fare una campagna promozionale nelle scuole avvicinandoci noi ai bambini con una soluzione che era una storia che lui ha scritto, che mi è piaciuta subito e che ho subito condiviso con lui. E così è partita questa avventura, sulla quale anche Daniele Scaini ci ha dato una grossa mano, e per cui è una cosa nata in casa, è come un dolce fatto in casa, ma diciamo che secondo me è venuto bene, è stato un bel lavoro un lavoro che adesso IRIFOR metterà a disposizione e doveva già essere messo a disposizione, però per ovvi motivi il progetto si è fermato proprio in fase di start-up, ed è diventato appunto un cartone animato di 11 minuti. Noi non siamo a livello ovviamente di quello di cui parleremo dopo, però così, visto che si parlava appunto di questo bellissimo progetto che mi è piaciuto tantissimo e sono molto curioso di condividere appunto qui a Slash Radio, che è quello di Lampadino e Caramella, io darei la parola a Francesco, raccontare un'amicizia a prima vista.
Vi sento un po' male, Marino.
Sì,
scusami,
Marino, lo sentiamo un po' male anche noi in questo momento, però insomma, quello che ti chiedeva era di riuscire a raccontarci come nasce un cartone animato che deve essere accessibile. Allora, nel tuo caso si parla di accessibilità per persone appunto non vedenti, poi nel caso che andremo a vedere più avanti c'è, cioè, questo cartone animato Able Cartoon, è stato definito perché è veramente, certo, accessibile per tutte le disabilità.
Assolutamente, beh, indubbiamente, chiaramente di fondo ci deve essere comunque l'idea e la disponibilità di rendere il prodotto accessibile a tutti. È chiaro che nel caso specifico, visto che comunque come dire, il cartone animato è orientato a un progetto scolastico, l'idea è quella di renderlo, era quello di renderlo accessibile perlomeno anche alle persone con disabilità visiva, perché appunto di disabilità visiva si parlava. Certo. Era un ulteriore modo per far vedere, è un ulteriore modo per far conoscere ai bambini, per far capire che cosa vuol dire abbattere quelle che sono le barriere sensoriali percettive, e quindi per far capire come rendere anche un filmato accessibile a persone che questo filmato non possono vederlo, ma hanno l'opportunità solo di ascoltarlo, e soprattutto nei momenti in cui le immagini non sono raccontate, non ci sono i dialoghi, e allora lì interviene una voce fuori campo che narra, che descrive quello che sta accadendo. Indubbiamente è un qualcosa di estremamente difficile, nel senso che bisogna, c'è uno studio dietro chiaramente di tutto questo, perché bisogna focalizzarsi su quelli che sono gli aspetti più importanti anche dell'autodescrizione. Perché bisogna essere molto selettivi, capire quali sono gli elementi importanti nella descrizione, non bisogna essere troppo prolissi, perché chiaramente poi c'è un tempo limitato in tutto questo, e io devo dire che ho avuto la disponibilità delle persone che hanno comunque collaborato con me, è stata veramente tanta, soprattutto anche da parte della persona che ha messo a disposizione insomma la sua professionalità nel realizzare il cartone animato, in quanto comunque ero un ragazzo che non aveva alcuna esperienza di questo tipo, quindi è stato anche molto bello cercare di fargli capire come doveva rendere accessibile il tutto.
Immagino che sia stato insomma molto più complicato di un cartone animato usuale, sono
tradizionale
sì. Perché bisogna stare attenti a molte cose.
Esattamente.
Come ci si forma per poter insomma inventare una storia e creare un cartone animato di questo tipo? Quali sono le fonti o i suggerimenti che tu puoi dare?
Innanzitutto, sicuramente bisogna affidarsi, come dire, alle persone che hanno un'esperienza, che hanno delle competenze anche nel settore, che siano chiaramente, nel caso specifico nostro, nel settore di filologico didattico, perché chiaramente possono, cioè di filologico in generale, perché possono dare dei validi suggerimenti in tal senso, avendo delle esperienze con persone non vedenti, ipovedenti. E poi chiaramente insomma tutte le figure annesse e connesse a tutto ciò, compreso anche le persone che comunque fanno l'audiodescrizione anche proprio come mestiere, ecco, perché io ho avuto l'opportunità anche di avvalermi anche in forma gratuita di una persona che ringrazio tantissimo, che è Barbara Marsala, la quale ha messo a disposizione la sua professionalità, in quanto lei già faceva audiodescrizioni per spettacoli teatrali, ha collaborato anche con la RAI, ha messo a disposizione il suo sapere gratuitamente per poter fare questa tipologia di insomma di cartone animato, e quindi è stato importantissimo per me potermi avvalere anche della sua professionalità. Inoltre lei ha anche delle competenze dal punto di vista tifologico, perché anche lei è un'istruttrice di orientamento, di mobilità, di autonomia personale, quindi questo diciamo mi ha agevolato, mi ha aiutato, perché aveva già delle esperienze con persone con disabilità visiva.
Ecco, io non l'ho detto prima, ma Francesco Di Domenico è un istruttore di orientamento e mobilità e fa parte sì. del Consiglio Nazionale dell'ANIOMAP e diciamo che fa un grandissimo lavoro anche nell'ambito dell'istruzione dei cani guida, quindi è una persona che ha un'esperienza importantissima in questo senso. E per quanto riguarda il cartone animato, secondo me, parlo per il nostro, la riuscita è stata importante e valida proprio perché tutti quanti ci hanno messo del proprio a livello proprio sentimentale, cioè è stato un lavoro di gruppo, tutti quanti hanno dato il loro contributo, perché i doppiatori sono stati bravissimi, le doppiatrici, è stato bravissimo ovviamente chi ha realizzato il cartone animato, ma tutti ci abbiamo, Francesco nella storia, la doppiatrice, io mi sono divertito a musicare, cioè a scrivere le musiche, a realizzare la musica per questo prodotto, e proprio tutti quanti con uno scopo comune, che era quello di dargli anche un valore di emozione, diciamo, che da trasmettere ai bambini nel momento in cui lo si presenta nell'ambito scolastico, quindi all'interno di una lezione nella quale si sensibilizzano i bambini proprio alla disabilità visiva. Quindi credo che il risultato, come in tante altre cose, possa essere di questo tipo. E da quello che ho letto, credo che nel cartone animato che andremo a vedere, Lampadino Caramella, ci sia stata proprio questa unità di intenti, per questo su questi tipi di cose in cui si deve trasmettere qualcosa veramente di profondo e di importante, che va al di là di quello che può essere un utilizzo o un messaggio, è importantissimo una sinergia tra persone che perseguono uno scopo morale e importante, e lo fanno col cuore. Ecco, scusatemi se mi sono permesso di dire queste cose, ma le sentivo profondamente e sono profondamente convinto di questo. Ecco.
Ma assolutamente, ha fatto molto bene. Noi ringraziamo Francesco per essere stato con noi per questa bella iniziativa.
Grazie,
ne aspettiamo altri. I bambini sono comunque ghiotti di cartoni animati, quindi uno non basta, sappilo.
È necessario. Grandi, sono
anche quelli grandi, sì, bisogna raddoppiare, quindi aspettiamo di poterti intervistare per una seconda cartone animato. E noi concludiamo allora a questo punto la puntata di Ausili e Orizzonti Multimediali, qua tutti i tecnologici mi sto confondendo, di Orizzonti Multimediali con Marina Tini, che però resta con noi perché tra un minuto avremo come ospiti, proprio come ospite, l'autore di questo Able Cartoon, insomma ne saprete di più tra pochissimo, quindi a presto, mandiamo un brano musicale e rientriamo.